Ormai 21 anni fa, era un martedì proprio come oggi ed era da poco passata la Pasqua. Era un pomeriggio di una dolce primavera, sferzata solo da un vento leggero. Era datata però 20 di aprile per l'esattezza. Era il 1993 e nasceva al cielo Monsignor Antonio Bello, per tutti Don Tonino. Vescovo della Pace, vescovo della Chiesa del Grembiule, ci lasciava all'età di 58 anni in seguito a una forma di tumore molto aggressiva. Lo ricordiamo oggi pomeriggio, in questo anniversario, per approfondirne la figura, ma per provare anche a capire quale santità è maturata nella sua profondissima umanità. E allora diamo il benvenuto a Monsignor Domenico Amato, che è vice postulatore per la causa di canonizzazione di Don Tonino Bello. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E il benvenuto anche al dottor Giancarlo Piccini, che è presidente invece della Fondazione Don Tonino Bello. Buon pomeriggio anche a lei.
Buon pomeriggio.
Dunque, devo dirvi subito che entrambi i nostri ospiti arrivano dalla Puglia, la terra degli ulivi, la terra di Monsignor Bello, e quindi li ringraziamo particolarmente per essere qui con noi, per averci portato, ecco, questo profumo di Puglia. Il punto di partenza da cui vorrei cominciare, e allo stesso tempo vorrei che fosse il più intimo possibile per entrambi, e io vorrei partire proprio da questa domanda: ci raccontate il vostro incontro personale con lui, con Don Tonino Bello? Com'era stare alla sua presenza? Qual è il momento che resterà per sempre nel suo cuore?
Beh, non ce n'è solo uno. Mi riferisco al suo primo impatto con la diocesi, appena eletto vescovo, e sconvolgendo un po' quello che era, come dire, l'uso di una delegazione di sacerdoti che partiva dalla diocesi per andare a salutare il neoeletto, Don Tonino prese lui l'iniziativa di venire in diocesi a salutarci. Arrivò con la sua 500, arrivò in seminario, c'era tutto il clero radunato e ebbe un incontro molto molto familiare. La cosa che a me impressionò, e all'epoca era ancora seminarista, fu questa richiesta che lui disse: se fosse possibile, io chiederei prima l'incardinazione tra il clero della diocesi di Molfetta e poi l'ordinazione episcopale, proprio per sottolineare il fatto che lui già si sentiva parte integrante della nostra chiesa locale.
Del clero e della
del
chiesa,
clero e della chiesa locale.
Di che anni parliamo?
Stiamo parlando del 1982, proprio nel settembre del 1982, quando ci fu la nomina a vescovo. Poi gli altri momenti ce ne sono stati tanti, soprattutto nel periodo in cui lui era vescovo e io rettore del seminario vescovile, e dove lui scendeva ogni giorno a pranzo, per cui c'è stata una quotidianità.
Pranzava con intima, i ragazzi,
con noi, e si tratteneva con noi, insomma, a pranzo.
Stessa domanda per lei, dottor Piccini. È un incontro ancora più indietro negli anni, credo.
Ancora perché, più remoto.
Più remoto, perché?
Ma abbiamo detto che è stato suo alunno. Sì, sono stato suo alunno presso il liceo classico, mio insegnante di scuola di religione, ma era un'ora di vita, un'ora bellissima, cui cultura, affetti, crescita si fondevano. Ma io l'ho conosciuto quando ero ragazzino, ero bambino, all'età di 6-7 anni. La cosa bella di Don Tonino è che l'incontro con lui era un incontro sempre molto positivo. Io ho percepito da subito di avere accanto a me una persona speciale, un uomo speciale.
Come si rapportava con voi studenti? Ecco, qual era il rapporto che avevate?
Ho sempre detto che con Don Tonino non c'era il rapporto docente-discente. si aveva l'impressione che lui fosse accanto a te e che insieme a te potesse crescere, crescesse anche lui insieme a te. Questo binomio dell'educatore che educava educandosi, per noi era una fonte importantissima da tutti i punti di vista. E poi l'ho incontrato, poi l'ho frequentato sino al 20 aprile, a cui tu, data, tu facevi riferimento,
del 93,
data dell'addio, non ci ha abbandonato mai Don Tolino.
Perché?
È con noi ancora oggi. E un incontro lungo è stato quello del giorno del suo compleanno, il 18 marzo. Sono rimasto con lui l'ultima volta da solo per più di 20 minuti ed è stato un incontro bellissimo, durante il quale dagli accenti molto emozionanti lui ha parlato della sua primavera, del suo incontro con Dio. Sapeva di essere ormai alla fine della sua vita e quelle sensazioni me le porterò dentro con me sempre.
Proprio agli ultimi momenti della sua vita, mentre scorrono le immagini, le fotografie del vescovo di Molfetta, si riferisce la prima clip che vogliamo sfogliare con voi, e sono gli auguri che Monsignor Bello rivolgeva appunto alla sua diocesi, al suo clero, ai suoi fedeli. E si chiama Auguri di pace questa clip, perché non c'era festa, visto che siamo a ridosso della Pasqua, in cui non richiamasse questo grande dono della pace. E vi dico subito che riascoltarlo e rivederlo parlare fa sempre un certo effetto. Allora accogliamo questi auguri di pace formulati da Monsignor Bello. Eccoli.
Un augurio personale a tutti quanti voi, perché possiate vivere felici in comunione con la gente. E un augurio soprattutto perché possiate, tanti uomini di buona volontà mi stanno ascoltando, possiate passare dai crinali dell'ascolto, delle emozioni, sui crinali scoscesi della prassi, che vi impegnate, cioè, che vi sporchiate le mani, che scendiate sul campo, non stare alla finestra a guardare, magari ad applaudire o a fischiare i protagonisti del corteo che si snoda sotto casa vostra. Datevi da fare, perché ci sono oggi molte forme di impegno, e io credo che se tutti quanti voi darete ascolto anche alle utopie del Vangelo, ai grandi sogni diurni che tanta gente oggi coltiva, e se rimboccandovi le mani scenderete pure voi in campo, io sono convinto che voi la pace, prima che darla agli altri, ve la sentirete sgorgare nel cuore come fiume d'acqua viva.
E questi erano gli auguri di pace. Monsignor Amato, volevo chiederle questo: queste grandi utopie del Vangelo le ha sentite sempre così profondamente necessarie, quasi un sogno doveroso da coltivare?
Don Tonino è soprattutto un testimone del Vangelo. Tutta la sua vita lui l'ha incarnata nel rendere vivo il Vangelo tra la gente. Questa è la grandezza di Don Tonino, perché se si toglie a Don Tonino questa radice fondamentale, allora di Don Tonino poi si colgono solo alcuni aspetti, ma non si coglie, diciamo, l'efficacia della unitarietà della sua missione sacerdotale.
Facciamo un passo indietro, perché un aspetto cruciale della formazione di Monsignor Bello da seminarista fu a Bologna, all'Onarmo. Ora, l'Onarmo era l'opera di assistenza religiosa degli operai, insomma tra i lavoratori, e questo è un elemento che poi tornerà più volte nella pastorale del vescovo Antonio Bello. Quegli anni a Bologna come furono?
Beh, furono anni straordinari prima di tutto per l'intuizione che ebbe il suo vescovo di inviarlo a studiare presso l'Opera dell'Onarmo. L'Opera dell'Onarmo formava i sacerdoti cappellani del lavoro, con un'attenzione molto forte a quella che erano le situazioni, anche le tensioni sociali, quindi un vissuto sacerdotale che doveva essere fatto tra gli operai, fra la gente. La sua stessa formazione lì a Bologna avviene sia studiando, aprendosi già, ancora prima del concilio, siamo negli anni, fine anni 50, quando lui studia a Bologna, sia attraverso una esperienza personale, attraverso i cappellani del lavoro, dove dovevano entrare nelle fabbriche e lì fare esperienza. Ma Bologna poi soprattutto ha un punto di riferimento fondamentale nel Cardinal Lercaro, da cui assume anche certi atteggiamenti, l'attenzione ai poveri, l'attenzione alla liturgia, l'attenzione nei confronti del mondo del lavoro. E lì il Cardinal Lercaro si impegna, per esempio, con la crisi della Ducati, a fare in modo che gli operai non siano licenziati, e si reca a Roma presso il Ministero del Lavoro perché si potesse operare a favore di queste famiglie. E Don Tonino, quando diventa vescovo, poi fa un'azione simile.
Ci sono almeno due episodi da ricordare, Monsignor Amato, certo. Interrompo solo per introdurli, e cioè quello delle acciaierie nella città di Giovinazzo, che era una delle città della sua diocesi, e poi la marineria molfettese.
Sì.
Ci dice di più?
Sì, la crisi più grave era quella delle acciaierie pugliesi a Giovinazzo, dove ormai la cassa integrazione si trascinava da molto tempo, e lui arrivando si inserì in quell'azione che già la chiesa locale faceva di sensibilizzazione, e si recò sul posto in mezzo agli operai, e dopo chiese anche all'ufficio economato della diocesi di destinare dei fondi della diocesi per sostenere queste famiglie. E l'altra crisi era quella della marineria, appunto, molfettese.
Molfetta, lo ricordiamo, è una città di mare che vive, certo, di pesca, vive, di pesce.
Sì, sì, certo. Sì. E quindi anche lì lui non ebbe, diciamo, delle azioni puntuali, precise, ma fu molto vicino ai lavoratori della pesca. E lui chiedeva, per esempio, perché lì bisogna distinguere i lavoratori della pesca e quelli che poi erano... lavoravano sulle navi e quindi in giro per il mondo, e lui chiedeva: com'è la tua preghiera quando sei fuori in giro? Quindi non si occupava solo delle questioni
pratico,
diciamo pratiche,
una grande spiritualità,
ma aveva anche questa attenzione alla spiritualità.
Torneremo soprattutto
persone.
Sul legame con il Cardinal Lercaro. Volevo chiedere al Presidente Piccinni di intrecciare la formazione bolognese, diciamo così, di Monsignor Bello con l'origine salentina, perché lei, Presidente, arriva proprio da Lecce, dal Salento,
da
Alessano. Don Tonino nasce ad Alessano, siamo
Alessano.
Alla punta del tacco dell'Italia, in quel Salento profondissimo.
A pochi chilometri da Santa Maria di Leuca.
Ecco, De Finisterre, mare, cielo, sole, ulivi, la bellezza del creato, ma anche tanta povertà, eppure tanta sapienza in Don Tonino.
La povertà per Don Tonino diventa un'opportunità. Lo dice lui stesso quando ringrazia la sua terra che lo ha generato nella povertà. Dice: grazie terra mia piccola e povera.
Era molto legato alla sua terra.
Molto legato. Le radici in Don Tonino sono qualcosa di fondamentale. Era molto legato, al punto tale che sceglie anche, una volta prima di morire, decide di voler essere seppellito nella sua Alessano. E pur non avendo una mentalità provinciale, pur essendo un uomo molto aperto, chi ha incontrato Don Tonino ha capito di trovarsi di fronte ad una persona dal cuore immenso e dall'intelligenza notevole. Lo stesso Cardinal Lercaro chiede, all'indomani della sua ordinazione, chiede al Vescovo di Ugento se Don Tonino poteva incardinarsi a Bologna. Si racconta che il Vescovo di Ugento, Monsignor Ruotolo, rispose: me ne devi dare due. Una sorta di... una battuta per che ci fa capire sostanzialmente quanto quest'uomo si facesse amare.
Noi siamo stati nel Salento, e lei è testimone, insomma, di questo viaggio che abbiamo fatto pochi giorni fa, per andare a incontrare uno dei fratelli di Don Tonino, Marcello Bello, e per intervistare anche il vescovo della diocesi di Santa Maria di Leuca, Ugento, se non sbaglio, dico
Ugento,
bene, Monsignor Vito Angiuli. Allora, queste sono le parole che abbiamo raccolto, e soprattutto sul luogo dove Monsignor Bello è sepolto nella sua Alessano. Vediamo.
Ecco, i miei ricordi da ragazzi, ci proteggeva eravamo i fratelli piccoli, i figli piccoli, diciamo, che dovevano essere protetti. Era lui sempre che ci consigliava, ci portava, ci dava degli esempi, però nello stesso tempo si faceva consigliare anche da noi, dai due fratelli più piccoli. Anche da Vescovo ci sono stati sempre degli atteggiamenti così, sempre nel senso paterno, però senza quel distacco proprio imposto, diciamo, dal suo nuovo personaggio. Mio fratello è quello, diciamo, che praticamente ha impostato un nuovo modello, un essere aperto verso tutti, come del resto era aperto lui.
È un luogo che richiama molte persone, non soltanto credenti, ma anche persone in ricerca, anche giovani soprattutto, che vengono qui accanto alla tomba di Don Tonino per sentire quasi la vicinanza, non soltanto del suo insegnamento, ma direi quasi della sua persona. Io ho conosciuto Don Tonino perché sono stato a Molfetta nel seminario regionale come educatore esattamente negli anni del suo episcopato, quindi a partire dal 1982 fino al 1993, quindi tutti gli 11 anni della sua presenza come vescovo a Molfetta. È evidente che questo contatto personale mi ha consentito anche di conoscere la sua persona, non soltanto attraverso i suoi scritti, che evidentemente anche conosco, ma attraverso i gesti concreti. Ricordo la sua prima battaglia con i disoccupati di una industria di Giovinazzo, e poi, diciamo, a seguire tutta una serie di gesti fino all'ultimo, quello della sua andata a Sarajevo mentre già era, come dire, malato, e questo costellando un po' tutta la sua vita con questi gesti di povertà. Se c'è una cosa che ricordo era l'entusiasmo che c'era nel seminario e nei seminaristi di aspettare il Luce e Vita, cioè il giornale della diocesi, per vedere di che cosa Don Tonino ci avrebbe parlato, e sarà sempre una sorpresa. Le sue catechesi, i suoi scritti pasquali e quaresimali sono ancora adesso di una bellezza straordinaria, ma figuriamoci allora, quando li vedevamo, come dire, proprio uscire dalla sua penna settimana dopo settimana. Molte sarebbero le testimonianze che potrei dare, ma io di solito mi soffermo, perché mi sembra quella più luminosa, sull'ultima parte della vita di Don Tonino, cioè sul modo come lui ha vissuto la sofferenza ed è andato incontro alla morte. Questo è ciò che io ricordo come il lascito, uno dei lasciti spirituali di Don Tonino: vivere la sofferenza veramente come l'esempio di Cristo, come un grande avvenimento pasquale.
Presidente Piccini, torniamo su quella tomba, perché siamo nel periodo pasquale, questo aver vissuto la sofferenza in maniera così esemplare. Insomma, sono tanti pellegrini che vengono ad Alessano per pregare su quella tomba e portano con loro anche un carico di speranze e di dolori, è così?
E portano tanta fede e portano tante esperienze importanti per noi, un bagaglio culturale, un bagaglio spirituale, religioso, che è fonte di arricchimento. Nel ricordo di un uomo che ha vissuto la sua vita sempre all'orizzonte della vita di Don Tonino, i misteri gaudiosi sono stati sempre presenti. Il Vangelo della gioia e la gioia di vivere il Vangelo, anche quando i misteri dolorosi hanno bussato alla sua porta, hanno fatto irruzione nel cuore di un uomo, nello stomaco di un uomo, visto che il tumore era un tumore allo stomaco, che per noi sembrava essere, che non sarebbe mai morto per noi. Don Tonino per noi non doveva morire mai, tanto era possente anche la sua statura, la sua... E abbiamo avuto ragione, perché Don Tonino è un pastore che non muore, ancora oggi la sua esperienza, il suo lascito, anche nella nostra chiesa.
Volevo tornare proprio sull'aspetto pastorale, Monsignor Amato. Don Tonino, dicevamo che studiò per un periodo a Bologna alla scuola di Lercaro, da cui non prende soltanto la centralità della missione, ma anche della liturgia, riscopre la spiritualità in maniera profonda. E poi questo andare alla gente, riconquistare la gente nei luoghi dove vive, è qualcosa che come animatore della vita ecclesiale e del laicato, in particolare dell'azione cattolica, Monsignor Bello fa sua, una scelta di profumare di popolo, per usare le parole di un pontefice a noi caro, Papa Francesco.
Certo. Lui, Don Tonino, usa una frase simile che tra l'altro viene dall'America Latina, dal Salvador, ed è riferita a Monsignor Oscar Romero, un vescovo fatto popolo, ed è proprio questa l'esperienza più vera di Don Tonino, un vescovo fatto popolo, che stava sempre continuamente fra la gente, ma che questo stare fra la gente aveva anche una, come dire, prospettiva teologica. In una omelia della messa crismale, Don Tonino dice che c'è questo cressimare attraverso l'olio da parte dei presbiteri il laicato, ma il laicato poi deve cressimare il mondo, e quindi c'è, ecco, questa missione che parte da Cristo attraverso la Chiesa e si espande verso tutto il mondo. E io penso che in Don Tonino c'era ancora vivo il richiamo alla consecratio mundi di Pio XII, che lui sfrutta in una forma veramente attuale.
La sente presente, viva in sé.
Certo.
Volevo provare a introdurre questo argomento perché nel 76 Monsignor Bello fu tra i promotori di un convegno romano della Chiesa italiana sulla evangelizzazione e promozione umana. Nel suo intervento parlò di perequazione tra chiese più ricche e chiese più povere e anche di pubblicità dei bilanci ecclesiastici. Lui stesso, da vescovo, applicando diligentemente, questo va detto, le indicazioni che arrivavano proprio dalla CEI, pubblicò i bilanci diocesani. Ora, Monsignor Amato, spesso si associa Don Tonino Bello alla parola profezia, ma poi ci dimentichiamo che questo dono della profezia non è astratto, ma si incarna nella quotidianità delle scelte. Allora, la domanda è: in che senso Don Tonino è stato profeta in questa Chiesa che ha servito proprio con l'unzione, possiamo dire, no, del Giovedì Santo? Non parlo solo di bilanci, non mi fraintenda.
Ma faccio una piccola puntualizzazione: lui non tenne nessuna relazione al convegno di Roma di evangelizzazione e promozione, partecipò come all'interno di uno dei gruppi di studi in cui si parlava appunto della realtà pastorale delle parrocchie, e quindi lui fece poi lì questo intervento che fu recepito nella relazione conclusiva dei gruppi di studio. E certamente la profezia di Don Tonino non è mai una profezia astratta, è una profezia molto concreta, e lui, questa profezia nasce da che cosa? Dall'applicazione di quella di quel grande evento che è il Concilio Vaticano II. Veramente Don Tonino è un vescovo del Concilio Vaticano II, e come tale lui si impegna poi a applicare a misura di chiesa locale tutte quelle realtà, quelle novità che sono venute fuori dall'aggiornamento pastorale voluto dal Concilio Vaticano II. Qui si radica la profezia di Don Tonino, e quindi chiaramente lui era un passo in avanti su questo, per cui anticipa diverse cose che poi entreranno nella normalità. Oggi penso sia una cosa normale pubblicare i bilanci diocesani, insomma l'Istituto Sossetamento del Clero ci impone anche questo, ma lui anticipa tutto questo già quando è parroco. E vuole il coinvolgimento dei laici nella gestione dei beni parrocchiali e poi dopo a livello diocesano, quando emana un regolamento per la gestione economica della diocesi, lui nell'introduzione dice che gestire bene l'economia di una diocesi è un grande evento di evangelizzazione. Quindi,
certo. Questo... Monsignore, ci racconta brevemente la vicenda degli alloggi e degli sfratti, perché mi sembra collegata, siamo negli anni Ottanta,
certo,
sempre.
Certo, la situazione lì fu provocata da una crisi venuta fuori dallo sblocco degli sfratti, e quindi come tale diverse famiglie rimasero per strada. Don Tonino operò su due livelli. Prima di tutto un livello istituzionale, quindi richiamando le istituzioni alle loro responsabilità, e dall'altro su un livello profetico, e quindi chiedendo alle parrocchie, agli istituti religiosi, e quindi lui per primo, ad aprire le proprie abitazioni per poter ospitare queste famiglie. Lui ospitò delle famiglie che si rinnovavano poi nel tempo.
In episcopio,
sì, in alcune stanze dell'episcopio. Poi la Caritas cercava appunto delle sistemazioni per queste famiglie, nel frattempo però poi ne arrivavano altre. Quindi non sono solo una o due famiglie che sono rimaste permanentemente in episcopio.
La frase quindi, rimasta celebre, c'è crisi di cuore, non soltanto di alloggi.
Non solo di alloggi, certo,
in quella circostanza.
Certo, certo.
E proprio su questo grande tema della croce, della speranza, che vogliamo provare a riflettere adesso, c'è uno scritto, gli scritti di Monsignor Bello sono stati stampati, pubblicati anche in molte altre lingue, quindi è lì che poi i fedeli attingono alla sua spiritualità. Il nostro Giacomo ci legge adesso uno dei testi forse più celebri, che riguarda proprio il periodo pasquale e il periodo di chi vive una fase di dolore, una stagione di difficoltà, come chi ha vissuto lo sfratto, ma più in generale chi è sulla croce, e dall'altra parte la speranza che irrompe con la gioia della Pasqua e della risurrezione. La riflessione di Monsignor Bello per tutti Don Tonino comincia di fronte a un semplice crocifisso appoggiato sul muro della sagrestia del Duomo di Molfetta. Giacomo, a te.
Nel Duomo vecchio di Molfetta c'è un grande crocifisso di terracotta. Il parroco, in attesa di sistemarlo definitivamente, l'ha addossato alla parete della sagrestia e vi ha posto un cartoncino con la scritta «Collocazione provvisoria». La scritta mi è parsa provvidenzialmente ispirata, al punto che ho pregato il parroco di non rimuovere il crocifisso da lì. Collocazione provvisoria. Penso che non ci sia formula migliore per definire la croce, la mia, la tua croce, non solo quella di Cristo. Coraggio, allora, tu che soffri inchiodato su una carrozzella. Animo, tu che provi i morsi della solitudine. Abbi fiducia. Tu che bevi al calice amaro dell'abbandono, non ti disperare, asciugati le lacrime. Fratello che sei stanco di lottare e hai accumulato delusioni a non finire, la tua croce è sempre collocazione provvisoria. Il Calvario non è zona residenziale, anche il Vangelo ci invita a considerare la provvisorietà della croce. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime umane. Solo allora è consentita la sosta sul Golgota. Al di fuori di quell'orario c'è divieto assoluto di parcheggio. Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche da Dio. Coraggio, fratello che soffri. Tra poco il buio cederà il posto alla luce e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga.
Grazie, grazie al nostro Giacomo per aver creato anche questo clima di riflessione rispetto agli scritti. Vedete, questa scelta degli ultimi, no, di stare insieme a chi viveva ai margini della società, ci ricorda qualcuno, francamente è difficile rinviare oltre questo accostamento, no? È una vicinanza di un tonino umano, abbiamo sentito addirittura poetica attraverso questa preghiera che parte da un crocifisso appoggiato in una collocazione provvisoria, poi dopo arriva una vera preghiera.
Una preghiera. Ma intanto Don Tonino, pastore poeta, abbiamo spesso voluto usare anche questo tipo di accostamento per dire come Don Tonino attraverso la poesia usa la poesia come strumento per annunciare il Vangelo e lui la definisce anche mezzo di comunione. Io penso che attraverso la poesia Don Tonino abbia anche avuto la possibilità di dire e di sentirsi ancora più libero, di dire quello che pensava, perché al poeta è concesso tutto. E quando
è vero
la
che
verità...
si rivolgeva anche ai poveri nelle sue poesie, no? Li chiamava per nome nei suoi
noi
testi.
Abbiamo tante lettere alle pietre di scarto di Molfetta, della sua diocesi. E spesso penso che che le sue pagine abbiano richiamato sostanzialmente quello stile manzoniano, perché i poveri in Manzoni sono stati i protagonisti, in Don Tonino tornano ad essere protagonisti, ma i poveri per Don Tonino, dicevo prima, sono un'opportunità, nel senso che i poveri portano Dio nella vita di Don Tonino e lui sceglie di vivere con i poveri.
E molto spesso anche lei è stato coinvolto in queste peregrinazioni notturne nella città di Molfetta a portare un pezzo di pane.
Credo tutti noi, tutti. Nel senso che quando andavamo ad incontrare Don Tonino e magari la sera facevamo un po' tardi, diceva: senti, adesso andiamo perché devo incontrare qualcuno. È successo un po' a tutti, anche a me. Siamo stati coprotagonisti di queste situazioni.
Lo scorso 14 novembre, come Fondazione Don Tonino Bello, siete stati con i fratelli da Papa Francesco.
È l'accostamento a cui facevi riferimento prima.
Io per
pudore.
Che cosa gli avete regalato a Papa Francesco? So che avete portato dei doni, no?
Abbiamo portato a Papa Francesco la croce in legno,
pettorale, in legno.
La croce pettorale uguale a quella di Don Tonino, il libro Maria Donna dei nostri giorni tradotto in spagnolo e un altro testo che noi riteniamo essere un po' il testo, il testamento di Don Tonino, La bisaccia del cercatore, un testo DVD. È uno degli interventi di Don Tonino ad Assisi.
Senta Presidente, perdoni la curiosità spicciola, come ha reagito Papa Francesco a questi doni?
Papa Francesco, l'incontro è stato un incontro bellissimo nella sua semplicità. Io ho scritto delle riflessioni, il titolo che ho dato è stato questo, con regale semplicità. Siamo stati accolti così. Abbiamo partecipato alla messa a Santa Marta, successivamente ci siamo incontrati un attimo, qualche minuto, molto intenso però, e che si è protratto nel tempo per noi, nel senso che usciti da Santa Marta, dopo aver con lui dialogato e aver scambiato qualche parola, aver detto qual era il significato anche di quei doni, noi siamo andati via. Era il giorno in cui Papa Francesco si sarebbe incontrato successivamente con il Presidente della Repubblica eravamo ancora frastornati, i mass media già davano le prime novità, notizie di quell'incontro, e allora su televideo leggevo qualche ora dopo, quando ancora ripensavo a quello che mi era successo, leggevo che Papa Francesco aveva al presidente Napolitano aveva detto questo: ogni tanto ho voglia, diceva il Papa, di uscire dal recinto del Vaticano per andare a bussare alle porte dei romani, degli abitanti di questa città, perché qui ci sono le radici terrene della mia famiglia. Beh, io ho avvertito un brivido sulla mia schiena, perché mi sono subito ricordato di quella bellissima omelia natalizia in cui Don Tonino dice a un certo punto: vorrei uscire dalla cattedrale, andare a bussare, a suonare i campanelli dei Molfettesi e per dire a tutti: è nata la speranza.
È vero che quando avete nominato Don Tonino, il volto di Papa Francesco si è illuminato?
Don Tonino, il Papa ci ha sorriso, e quando abbiamo dato la croce, e quando io ho dato il testo Maria Donna dei Nostri Giorni tradotta in spagnolo,
nella lingua propria del
nella contesto. Sua lingua, sì. Non conosceva l'esistenza
della
testo
traduzione
in spagnolo.
Tradotto. Ecco, ma signor Amato, Don Tonino chiedeva espressamente di essere chiamato Don Tonino dalla sua gente e non Eccellenza. La croce pettorale e il bastone pastorale fatti di semplice legno, e ancora una vecchia 500, lo ricordava lei prima, come mezzo di trasporto, che un po' ci riporta alle utilitarie di Papa Francesco, anche se per quello che ho capito la 500 di Don Tonino era proprio scassata come macchina, era proprio vecchia, diciamo così. Voglio arrivare a questo: l'accostamento che abbiamo imbastito non è proprio improvvido, anche perché Don Tonino era terziario francescano.
Bisogna fare un passo indietro e ritornare ancora una volta al Concilio Vaticano II. Non dobbiamo dimenticare il grande intervento del Cardinale Lercaro sulla Chiesa dei Poveri, sollecitato da Paolo VI. E proprio nell'ultima sessione del Concilio, il cosiddetto incontro delle catacombe, dove i diversi vescovi suggellano un patto in cui si impegnano a vivere da poveri in mezzo alla loro gente, con il tenore di vita della gente del proprio posto. Ora, Don Tonino certamente, tramite diciamo quell'intervento del Cardinale Lercaro, poi ha fatto propria questa scelta, e quindi la scelta poi anche attraverso i segni, il pastorale di legno, la croce di legno, ma vorrei ricordare anche l'anello episcopale che è ricavato dalla fede nuziale della mamma, quindi questo legame molto forte alla esperienza di povertà familiare. E dall'altra parte però il cammino che è fatto attraverso i grandi documenti della Chiesa latinoamericana sulla Chiesa dei Poveri, Medellin, Puebla, e quindi il Papa che vive questa esperienza e poi la porta oggi diciamo ad annunciare come esperienza gioiosa della Chiesa. Ecco, Don Tonino ha vissuto l'esperienza dei poveri proprio come esperienza gioiosa di evangelizzazione. Questo io ritengo che sia proprio non un semplice accostamento, ma il cammino che piano piano, ecco, il Vangelo annunziato ai poveri fa nella Chiesa contemporanea.
Un segno per tutti, Monsignor Amato, abbiamo parlato dei segni, il potere dei segni, e quindi non vogliamo certamente limitarci ai segni, però i segni parlano. 1984, Monsignor Bello vuole fortemente la nascita di una comunità di accoglienza per i tossicodipendenti. Sono gli anni, sì, 80, gli anni in cui la droga, e nasce la CASA con un acronimo, Comunità,
sì,
Solidarietà Accoglienza Apulia.
Sì.
Amava giocare con le parole Don Tonino.
Don Tonino nei suoi scritti ha una molta attenzione su questi acrostici. Fa una preghiera, per esempio, per i catechisti, ricavando tutte le frasi con le iniziali
di ogni singola
catechista.
Lettera.
Quindi sì, c'ha questa attenzione in quelle che erano le emergenze del tempo, molto, diciamo, forti, che mettevano in ginocchio le famiglie da parte, diciamo, di questi giovani che venivano coinvolti, loro malgrado, all'interno di questo di questa, come chiamarla?
Piaga, una vera e propria piaga.
E lui quindi vuole una comunità di recupero, comunità che ancora oggi è sostenuta dalla diocesi e che è attiva all'interno del territorio.
Voglio provocarla, Monsignore. È stato soltanto fermento sociale oppure c'era una spiritualità?
No. Assolutamente.
Che sosteneva?
Noi faccio riferimento anche a quelle che sono state le testimonianze che abbiamo ascoltato durante la fase diocesana del processo, in cui, ecco, Don Tonino ha sempre tenuto a che ci fosse un percorso spirituale per questi giovani di recupero, perché se non ci fosse stato un recupero integrale della persona, si sarebbe, diciamo, curato il corpo,
ma non il cuore.
La persona poi non avrebbe recuperato la sua unitarietà.
A proposito della spiritualità profonda di Don Tonino Bello, adesso vogliamo ascoltare un altro frammento in cui è proprio lui a rivolgersi direttamente a Giuseppe, il padre putativo di Gesù, San Giuseppe. Si rivolge con queste parole che mettono in luce questo tessuto di spiritualità saldissima al quale è legato. Sentiamo un po'.
Ho pensato di parlare con San Giuseppe. Ho immaginato, cioè, di entrare nella sua bottega di artigiano e di mettermi a discorrere con lui. Ma se oggi qui da noi, in questo crepuscolo tormentato del secolo XX, le botteghe artigiane sono pressoché sparite, non è solo perché non si genera più e neppure perché non vi si ripara più nulla, è perché non c'è più tempo per la carezza.
Era solo un passaggio, un frammento, però mette in luce questo aspetto tenero anche nel pregare di Don Tonino. Apriamo un capitolo, Presidente, quello della pace, altrimenti poi ci resta poco tempo. Presidente di Pax Christi, Don Tonino Bello, è ricordato per un celebre discorso all'Arena di Verona nel 1989 per beati costruttori di pace, in piedi costruttori di pace, dice. Tra l'altro, tra pochi giorni, il 25 aprile, si rinnova l'appuntamento, no?
Certo.
Dei beati costruttori di pace. Che cosa significa non violenza attiva?
Non violenza attiva trova, secondo me, l'espressione, trova sostanza al ritorno del viaggio di Sarajevo.
Quindi siamo nel 1992, quando andate in Bosnia.
8 dicembre 92, 11 dicembre 92, torna da Sarajevo, Don Tonino è ammalato, decide comunque di andare lì a Sarajevo.
E c'era la guerra, ricordiamolo.
Durante la guerra scrive un diario dal titolo All'inferno e ritorno. In questo diario descrive alcune cose. Il succo dell'esperienza forse lo scrive proprio l'ultimo giorno, quando a un certo punto dice: rimango un po' solo e sono colto anche da un po' di tristezza. Alla domanda, più o meno le parole sono queste: attecchirà mai la semente della non violenza? E lui non poteva che chiudere con il cuore aperto alla speranza. Dice: la semente della non violenza potrà attecchire se i poveri lo vorranno. Allora, la speranza del mondo, di un mondo nuovo, appunto, di un mondo non violento, di un mondo che non si norma attraverso le armi e attraverso la guerra e attraverso la violenza, è affidata ai poveri. Ecco il significato teologico del povero nella nostra vita, nel nostro
mondo.
Penso
che come fondazione portate avanti proprio un progetto che si chiama Le scuole di pace, cioè bisogna andare a scuola della pace.
Una scuola di formazione per la pace, per la non violenza, per la partecipazione, per la cittadinanza attiva. È una scuola che è un percorso non soltanto per i bambini, per tutti, per gli adulti che vogliono sentirsi ancora bambini.
Ecco, col presidente Piccini introducevamo il tema della Bosnia 1992, ma c'era stata prima ancora la guerra nel Golfo nel 91, e l'8 agosto sempre di quegli a quelli furono anni densissimi per Don Tonino Bello. Lo sbarco degli albanesi con la nave Vlora nel porto di Bari non fu un periodo semplice per Monsignor Bello, anche perché queste scelte spesso non furono nell'immediato comprese, a proposito della profezia di cui parlavamo prima.
Ecco, l'uso del termine non violenza, che sembra un termine negativo, è stato portato da Don Tonino verso una accezione estremamente positiva e come scelta fondamentalmente evangelica. Inoltre bisognerebbe ritornare agli scritti di Don Tonino sulla pace, perché oltre ai gesti c'è anche una elaborazione teologica di una vera teologia della pace, che è in piena sintonia con quel percorso fatto in quegli anni dal magistero di Giovanni Paolo II.
Ecco, io la interrompo solo per chiedere alla regia, perché c'è una foto di Don Tonino in visita ad Limina con Giovanni Paolo II. E mentre la ripeschiamo, a lei invece chiedo, proprio quelle parole di Don Tonino Bello, come furono accolte dal pontefice del tempo, ormai prossimo santo, Giovanni Paolo II?
Come Giovanni Paolo II accolse le parole di Don Tonino, ecco, un po' difficile dirlo, però certamente c'è una sintonia molto forte fra quello che Don Tonino andava, diciamo, compiendo in quegli anni attraverso le azioni, le sollecitazioni perché quella guerra non cominciasse.
L'avventura poi, senza ritorno, di
e
cui
poi
parlo,
finisse presto, e insieme con quello che era, ripeto, il percorso di Giovanni Paolo II in riferimento a quella guerra del Golfo che appunto lui indicò come un'avventura senza ritorno. Io ho un ricordo di quegli anni, erano già gli anni in cui Don Tonino poi cominciò a star male, subito dopo, a fine del 91, in cui avemmo un'udienza con Giovanni Paolo II come studenti di Azione Cattolica. Io all'epoca ero assistente nazionale del Movimento Studenti, e ricordo che il Papa, quando mi salutò e il Vescovo mi presentò come sacerdote della diocesi di Molfetta, mi chiese come stesse Don Tonino. Quindi c'era questa, diciamo, attenzione anche nei confronti del Vescovo.
Siamo davvero agli ultimi minuti. Lo scorso 30 novembre, sono passati soltanto pochi mesi, nella cattedrale di Molfetta si è conclusa la fase diocesana per la beatificazione di Don Tonino Bello. Il rito è stato celebrato dal cardinale Angelo Amato, che è prefetto della Congregazione per le cause dei santi. E poiché abbiamo lei, Monsignor Amato, che è non solo omonimo del cardinale molfettese, entrambi di origini, ma soprattutto è vice postulatore per questa causa, e la domanda gliela devo porre: a che punto siamo?
Io direi prima di tutto che è necessario ricordare l'opera di Monsignor Martella, vescovo di Molfetta, che ha voluto fortemente questa causa, l'ha introdotta e ci ha fatto fare anche, diciamo, un cammino abbastanza veloce per giungere alla conclusione della fase diocesana del processo di beatificazione di Monsignor Bello. Sono stati ascoltati diversi testimoni, è stata fatta tutta la raccolta del materiale scritto da Don Tonino, gli scritti pubblici, gli scritti privati, e tutto questo materiale poi è stato consegnato alla Congregazione delle Cause dei Santi in attesa che vada avanti la fase romana, appunto, della causa. Quindi chiaramente bisogna qui richiamare anche l'azione svolta dal postulatore Monsignor Agostino Superbo, che consegnò al Papa Francesco la biografia di Monsignor Bello e quindi dicendo quello che era il contenuto appunto della biografia ufficiale in cui si esprimeva quello che è stata la testimonianza di Don Tonino come vescovo della Chiesa Cattolica.
Allora, lavoro in corso, concludiamo così. Presidente, a lei lo posso chiedere in maniera più sciolta, perché Don Tonino, in Don Tonino, però veramente in 10 secondi, intravede la luce della santità?
Perché era un uomo che profumava di popolo e profumava anche di Dio.
E allora ricordiamola, Tonino Bello, una biografia dell'anima, il testo da cui abbiamo tratto gli spunti per questa chiacchierata con la firma di Monsignor Domenico Amato, che ringraziamo per essere stato con noi. Grazie anche al presidente Giancarlo Piccini. Fatemi ringraziare, l'avete già fatto voi, i vostri due vescovi, e cioè Monsignor Luigi Martella, vescovo attuale di Molfetta, certo, e Monsignor Vito Angiuli, vescovo di Ugento Santa Maria di Leuca, che seguono naturalmente la causa. E noi ci lasciamo ancora con un frammento di una preghiera di Don Tonino che ci aiuta appunto a sentirlo ancora più vicino in questo anniversario a 21 anni dalla sua scomparsa. Grazie ai nostri ospiti, e queste sono le parole di Monsignor Bello, eccole. Grazie.
Carissimi, questa lettera la scrivo un po' anche a me. Sono convinto infatti che tutti nella vita ci siamo portati dentro un sogno che poi all'alba abbiamo visto svanire. Io per esempio mi figuravo una splendida carriera. Volevo diventare santo. Cullavo l'idea di passare l'esistenza tra i poveri in terre lontane, aiutando la gente a vivere meglio, annunciando il Vangelo senza sconti e testimoniando coraggiosamente il Signore risorto. Ora capisco che in questo sogno eroico forse c'entrava più l'amore verso me stesso che l'amore verso Gesù. Comprendo, insomma, che in quegli slanci lontani della mia giovinezza la voglia di emergere prevaleva sul bisogno di lasciarmi sommergere dalla tenerezza di Dio.